E allora buonasera, bentrovati e bentrovate sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Megahertz, siete a Entropia Massima, la trasmissione del lunedì sera, che alterna vari cicli, e oggi è la volta di quello curato da Alberto Castagnola sull'ambiente. E allora eccoci in voce per iniziare anche questa puntata di Entropia Massima. Quando sono le 20.08 qui a Via dei Volsci, siamo in compagnia appunto di Alberto, che questa sera ha preparato una puntata del ciclo Economia e Ambiente. Come sa chi ci segue, facciamo ogni volta che ci incontriamo con lui un po' un aggiornamento sui vari dati che mano a mano diventano disponibili riguardo il disastro climatico in atto. E era già quasi due mesi, mi ricordo, Alberto, che non ci sentivamo, quindi di dati se ne abbiamo raccolti un po', e quindi questa sera ve li proponiamo.
Bene, allora stasera ho un compito un po' difficile, spero di riuscire, perché in questi due mesi abbiamo avuto dei fenomeni completamente diversi da quelli storici, quindi sul pianeta, e la contemporanea presenza di riscaldamento e acqua e piogge e insieme siccità. Quindi dovrete fare un po' attenzione, perché i dati sono in parte sovrapposti. Io ho cercato di organizzarli in un certo modo, però questa è la situazione del clima a livello internazionale. Cioè il pianeta sta dando i numeri, come si direbbe a Roma, e penso che nemmeno il pianeta stesso ci capisca più molto, perché sono informazioni contrastanti. Allora, la prima parte è dedicata a quello che chiamiamo l'andamento di riscaldamento globale, e abbiamo subito delle punte di temperatura altissime anche nelle zone nostre, cioè quelle del nostro emisfero, dove dovrebbe essere inverno e fare freddo. Invece in questi mesi si sono succeduti mesi e mesi di temperature alte. Quindi già questo, come dire, a noi può sembrare strano, perché noi siamo abituati a un altro schema, però questo schema coinvolge anche l'Italia, e quindi spero di arrivare a far capire questo passaggio. Allora, 22 marzo in Birmania, più 43,5 gradi. Il 19 aprile in Oman, più 48,2, mentre in Antartide, lo stesso giorno, il termometro segnava meno 74. L'ondata di caldo eccezionale ha anche colpito gran parte dell'India e del Pakistan. A New Delhi la temperatura ha sfiorato i 46 gradi, un record per il mese di aprile, e in alcune zone del Pakistan sono stati registrati 48 gradi. Il 17 maggio, quindi passo da aprile a maggio, la temperatura più alta era registrata ad Arafat in Arabia Saudita, 48,6 gradi. Quindi non siamo nel lontano oriente, siamo nel vicino oriente. Mentre lo stesso giorno quella più bassa era in Antartide, 66,8 gradi. Nella seconda metà di maggio, nel Rajasthan, nel nord-ovest dell'India, le temperature hanno raggiunto i 48,1 gradi, mentre a Jacobstan, nel sud del Pakistan, sono stati invece registrati 50 gradi. Ecco, questo è il primo elemento di informazione. come vedete le temperature sono molto alte e permangono per due mesi invernali. Però contemporaneamente c'è la siccità, cioè contemporaneamente sono mesi e mesi, è quasi 7-8 mesi di siccità secca, cioè senza una goccia d'acqua. E di questi due mesi senza acqua, quindi questi in paesi molto più vicini a noi, in Cile, in Iraq, eccetera, eccetera. E però il discorso è sempre lo stesso, cioè queste temperature hanno fatto sì che la siccità permanesse in Valparaiso, dove in pratica c'è un lago che si è seccato, cioè senza acqua. Lo stesso è successo nel lago Sawa in Iraq, e le Nazioni Unite parlano di il 40% della popolazione in Somalia è a rischio fame, e in più 1,4 milioni di bambini soffriranno di malnutrizione acuta, cioè quella che noi chiamiamo fame, no? Poi ci sono state le tempeste di sabbia. Tempeste di sabbia che in genere durano 20 minuti, mezz'ora, no? In paesi come l'Iraq. Quest'anno ne sono bastate 8, una fila all'altra. Cioè la settima nell'ultimo mese che ha colpito la capitale dell'Iraq e 5.000 persone sono state ricoverate per problemi respiratori. Quindi nella capitale, quindi neanche in un posto sperduto in cima a un posto. L'ottava, a partire dalla metà di aprile, registrata il 16 maggio, ha costretto le autorità a chiudere uffici pubblici, le scuole e gli aeroporti. Questi fenomeni, che sono in origine erano naturali, cioè zone, terreni secchi che lasciano alzarsi, c'è vento e viene alzato e comincia una tempesta di sabbia. Il problema è quante ne sono, si sono succedute nel giro di meno di due mesi. Quindi a Bassora, che è in Iraq ma nella parte più vicina al mare, l'innalzamento del livello del mare ha causato l'intrusione di acqua salata nei canali e nei torrenti, 300 chilometri a monte dello Shat al-Arab, che è uno dei cinque fiumi che attraversano il paese. Quindi, come capite, si tratta di un paese benedetto da Dio, mettiamola così, nel senso dell'acqua, questi fiumi che lo attraversano, eccetera, eccetera. Il problema è che con la siccità i fiumi sono ridotti a cariche, abbiamo visto la volta scorsa, a degli cariche e velocità di spostamento estremamente ridotte, e quindi si segnala poi alla fine di maggio una nona tempesta di sabbia che ha colpito l'Iraq ma si è spostata anche in Kuwait e in Arabia Saudita. Ecco, quindi questo, tenete presente di una cosa che stava in un articolo che fa un po' ridere. Questo in passato, cioè nel lontano passato, qualche millennio fa, questa zona dell'Iraq che faceva centrata sull'Iraq, ma era molto più vasta, si chiamava la mezzaluna fertile. Cioè era il posto dove i romani andavano a prelevare alimenti durante tutto l'anno, eccetera, eccetera. Cioè era un posto con tanta acqua, tanta terra, eccetera, eccetera. Oggi è flagellato da tempeste di sabbia che hanno quegli effetti poi sulla popolazione, che insomma evidentemente è una tempesta di sabbia un po', non ce la riusciamo a immaginare, diciamo, cioè non è un venticello, un po' di sabbia, è una vera e propria tempesta di sabbia, e non si riconoscono più le strade, insomma, cioè succedono dei disastri incredibili. Contemporaneamente ci sono stati, per questo motivo di siccità eccetera, numerosi incendi. in New Mexico e in Colorado negli Stati Uniti e diversi nel Messico. Uno di questi incendi è stato di dimensioni paurose, 670 chilometri quadrati di vegetazione distrutta. Ha bruciato 170 case in Russia, a Krasnoyar, ha causato 5 vittime e distrutto 450 case, mentre altre 5 sono morti nei roghi delle regioni vicine, cioè Kemerovo e Omsk. Quindi anche la Russia ha delle zone in cui imperversa la siccità e ci sono gli incendi in queste citate e in tutta la Siberia della parte russa. E poi, contemporaneamente, cioè negli stessi giorni, tante alluvioni, perché ovviamente appena si interrompe il caldo alto, improvvisamente cominciano piogge, che a loro volta non sono pioggerelle normali, primaverili, insomma, quelli così di cui parliamo, ma vengono fuori delle vere e proprie alluvioni.
Quindi non benefiche.
Come?
Non benefiche, non attese.
Sì, perché sono benefiche perché sembra che facciano che interrompano la siccità, però sono talmente forti che non fanno quello che dovrebbero fare, cioè non riescono a irrigare con calma i terreni, eccetera, eccetera. È un altro tipo di evento.
Certo.
Cioè è un'alluvione che in genere fa sì che i fiumi trasbordino, che le piantagioni vengano tagliate via, eccetera, eccetera. Allora, e c'è stata una cosa importante a Rio de Janeiro ci sono state delle alluvioni. E poi è un fenomeno strano che non ho capito bene come si verifica, cioè sulla costa del New South Wales, sempre in Australia, quindi la costa, diciamo, est, ci sono state delle grandi onde del mare, cioè il mare è improvvisamente impazzito e ha cominciato a alzare onde estremamente alte. E un'altra, mentre in Columbia un fiume sta arrivato e allagato una miniera con parecchie vittime, eccetera. Più di recente, in varie province dell'Afghanistan, a seguito sempre di alluvioni o di tempeste, sono morte almeno 18 persone. Ecco, quindi questa primissima parte. Poi vorrei aggiungere un ulteriore elemento: cicloni. Cioè subito dopo questo tipo di piogge partono i cicloni, li abbiamo descritti la volta scorsa, insomma sappiamo ormai di che si tratta, però la tempesta tropicale che si chiama Meji nelle Filippine ha fatto 148 vittime e 17.000 sfollati, cioè è stata un ciclone molto forte, molto violento. E nel delta del Nilo è successa una cosa molto pesante. Vorrei premettere che nel delta del Nilo tutte le coltivazioni agricole, perché ci sono 5 bracci del Nilo che sfociano nel mare, sono praticamente, credo, un terzo o due terzi delle produzioni agricole del paese. Ecco, in questo momento è successo questa cosa, cioè che il Nilo ha esondato, cioè scusate, il mare è esondato e quindi è entrato nelle braccia del fiume, quindi ha messo sale in tutte le coltivazioni sulla destra e la sinistra di ognuno dei bracci del fiume, compresa la città di Alessandria. Quindi il testo che ho trovato hanno fatto uno studio, un progetto così concepito, cioè vogliono fare sulla spiaggia, quindi di questa delta, delle dune di sabbia, cioè alzare in pratica le spiagge per evitare che l'acqua del mare venga dentro. Ecco, soltanto che fare un'operazione di questo genere è molto costoso e quindi non si sa quando comincerà e quanto tempo ci metterà.
Fra l'altro, questa cosa che hai descritto sul Nilo, se non sbaglio, era successa anche con il Po.
Certo.
Successo anche sì, con il sì, Po, esatto. Che è un fenomeno che normalmente avviene in un certo periodo dell'anno e per pochi,
esatto,
per pochi metri. Invece si estende molto di più profondamente.
Il Po sta circa 3 metri sotto il livello, quindi praticamente è il livello che c'ha a agosto, cioè aveva a agosto. Adesso ce l'ha a marzo-aprile. E questo significa che è debolissima la quantità di acqua che arriva.
Quindi il mare,
e quindi il mare riesce a controbilanciarla e entrare fino in alto.
Va bene, prendiamoci una pausa musicale, ascoltiamo un brano di Angelo De Agostin, Time. E allora rieccoci di nuovo in voce qui a Entropia Massima per parlare di economia e ambiente. Abbiamo dato già alcuni dati nella prima frazione della puntata odierna. Proseguiamo ancora, insomma, perché ne abbiamo raccolti un bel po'.
Ecco, fine di maggio, un'ondata di freddo anomala ha colpito il Brasile, mettendo a rischio migliaia di senza dimora che si sono trovati improvvisamente in un clima polare per il paese. Nella capitale Brasilia è stata registrata la temperatura più bassa di sempre, cioè 1,4 gradi. Cioè, quindi comincia proprio a essere modificata l'immagine di un paese. Non so se è chiaro, cioè questo clima sta assumendo dimensioni del cambiamento estremamente pesanti, durature, eccetera, eccetera, e noi non riusciamo a rendercene conto, quindi continuiamo a pensare che il Brasile, eccetera, che l'Italia, no? E quindi questa è una fatica un po' che dovremmo fare un po' tutti invece, cioè cercare di renderci conto di quali sono i meccanismi che hanno cambiato. Io faccio solo un riferimento agli ultimissimi giorni. Avete percepito il fatto che la primavera è durata una settimana? Avete percepito il fatto che improvvisamente abbiamo avuto delle temperature superiori ai 35 gradi, che in Italia un tempo si avevano soltanto a luglio avanzato? Ecco, è questo che noi dobbiamo un po' cercare di capirci. Purtroppo sui giornali meteorologi dicono sì, ma nel 2003 faceva molto caldo, no? Cioè, senza rendersi conto che il
sì, salto... Poi penso che questo lavoro che facciamo qui in Entropia Massima di raccogliere i dati nello stesso periodo, certo, in posti diversi, sia quello giusto, nel senso che parlare di una situazione locale e basta, appunto, riferendosi, certo, poi al 2003, certo, come l'anno in cui ci fu una cosa simile, ha poco senso. Ha più senso invece analizzare i dati in tanti luoghi e su un intervallo temporale, esatto, ampio, esatto, che è quello, esatto, che cerchiamo di fare noi, insomma,
che è quello che cerchiamo
perché,
di
che
fare.
Purtroppo i media mainstream non fanno, ecco, questo è il punto, cioè in queste trasmissioni forse sono le uniche in cui potete sentire delle analisi così.
Sono sicuro che sia in tempo quelle le trasmissioni, diciamo, in tempo reale, credo che sia l'unica che fa questo tipo di lavoro. Poi abbiamo per esempio lo stesso tipo di analisi, lo stiamo facendo sempre con una cadenza mensile su Comune Info, però lì c'è la fatica di andare a leggere, eccetera, eccetera. Però se uno avesse la pazienza di leggersi 12 mesi di fila, che è un piccolo libretto, saranno 40 pagine, 50 pagine, eh sì, questi fenomeni sono proprio scadenzati con precisione, eccetera, eccetera. E questo, ci sono delle fonti internazionali che lo fanno, c'è un libro che ho citato la volta scorsa che lo ha fatto per tutto il clima, e quindi alcune di queste, cioè le fonti, se qualcuno vuole approfondire, le fonti ci sono. E il problema è che se uno legge soltanto i giornali, qualunque essi siano, e questo meccanismo del confronto non c'è, e quindi uno giorno per giorno viene messo in questo giochino, no, dell'illudere che ci siano le stagioni siano quelle di prima, eccetera, eccetera. Bene, barriera corallina australiana. Durante gli ultimi mesi c'è stato un mare caldo anche lì. E questo che cosa ha fatto? Ha fatto sì che ci sia stato un'ennesima sbiancamento di coralli. Lo sbiancamento significa che gli animalini che stanno su ciascun bracchetto di corallo e sono morti perché faceva troppo caldo. E questo caldo eccessivo per quegli animali è un caldo eccezionale, perché è talmente forte che c'è una corrente di cui abbiamo parlato alcune volte, una corrente globale che parte dal Golfo del Messico, arriva fino in Europa, eccetera, che si chiama El Niño e la Niña, cioè il Nino e la Nina. Il Nino è caldo, cioè aumenta il calore del mare ulteriormente rispetto al clima, la Niña invece è fredda. Allora, tutto quello che è successo negli scorsi mesi di riscaldamento del mare, ciò si è verificato in presenza della Niña, cioè quest'anno c'era la Niña. Quindi il problema è che cosa sarebbe successo se invece della Niña quest'anno ci fosse stato il Niño. Non so se chiaro, cioè, perché con questa presenza, quindi con un mare caldo ma non massimo di caldo, 1200 km di barriera corallina si sono sbiancati, ed è la sesta grande sbiancamento degli ultimi anni. Ecco, questo è il passaggio terribile, tutto dipendente dal riscaldamento globale, perché il riscaldamento del mare dipende dai meccanismi globali, quindi anidride carbonica, eccetera, le cose di cui abbiamo parlato tante volte. E un altro passaggio, un altro dato, questo è dello Scientific American. Nel 2021 il pianeta ha perso molto delle sue foreste, perché c'è un lungo elenco, non l'ho riportato, ma c'è un lungo elenco di zone, e le regioni tropicali in particolare hanno perso 11,1 milioni di ettari di foresta. Di questi 11 milioni, 3,75 erano foresta vergine, cioè la fonte che ho usato distingue tra foresta in generale, quindi mescolando tipi, e foresta vergine, cioè mai toccata da mani umane, eccetera. L'anno è stato inoltre particolarmente negativo per le foreste boreali, soprattutto in Russia. Ecco, questo, per esempio, questo dato, quanti milioni, eccetera, non ce l'ho, però sarebbe interessante in Russia qualcuno cominciasse a pensare che, oltre a fare le guerre, se si occupassero un po' delle loro variazioni climatiche, forse è ora, sarebbe ora. C'è poi un dato, adesso ve lo dico come l'ho trovato oggi, poi aggiungo qualcosa. Un progetto scientifico comunitario, quindi tutti i paesi europei, condotto tra il 2004 e il 2021, ha misurato una riduzione della popolazione di insetti nel Regno Unito del 58,5%, Inghilterra. Vorrei sottolineare la cosa, in parte buffa, in parte interessante, perché lo possiamo usare, è che volontari che hanno fatto le rilevazioni le hanno fatte prendendo le targhe davanti delle auto e andando a vedere su ogni targa quanti insetti erano rimasti spiaccicati. Può sembrare una cosa, però è tecnicamente, scientificamente,
sì, ha un valore importante. Statistico
lo
chiaro.
Potremmo fare anche noi, cioè, se vi ricordate, andando un po' fuori Roma, quanti insetti rimanevano schiacciati davanti della vostra macchina, potreste rendervi conto che oggi le targhe sono pulite. Mi spiego? Date un'occhiata.
Certo, però, certo.
sembra.
No, no, ma è una rilevazione assolutamente. Anzi, piuttosto intelligente, insomma, che consente con pochi soldi di fare una bella ricerca.
Esatto, però insomma è un lavoro noioso, devono contare, devono capire che tipo di insetti sono. Insomma,
certo. Sì, perché poi chiaramente c'è la tipologia poi di insetti, ovviamente si potrebbe avere un capitolo, però il dato 58% di insetti però, meno in sé è un dato stratosferico che. Esatto. Non ha bisogno di aggiungere
si
altro.
Si tratta ormai di un fenomeno globale, però gli studi disponibili sono abbastanza rari. Un altro studio del 2017 condotto in Germania aveva rivelato un calo dal 1990 al 2017, un calo del 76%. Quindi in sostanza questi dati sono ricerche particolari un po' puntuali e non confrontabili né come periodo né come metodologia di ricerca. Io francamente ho letto almeno un paio di libri, in particolare c'è uno di Anker che è uscito 2-3 anni fa, in cui la descrizione della sparizione degli insetti è già fatta con estrema cura, eccetera. Quindi la fonte che ho utilizzato probabilmente non era abbastanza informata oppure si è limitata a prendere dati di singoli paesi, mentre in questi almeno due libri, un altro è quello di Harari, nel secondo volume, in cui c'era questa descrizione della sparizione degli insetti.
Homo Deus?
Com'è?
Il secondo di Harari, Homo Deus? O il terzo?
Non so se è il secondo o il terzo, però perché o l'ha messo all'inizio o l'ha messo alla fine, insomma, però non ce lo so dove sta nella libreria, però è andata a ripescare.
No, noi lo citiamo spesso, entro
insomma,
via massima.
Comunque bisognerebbe soprattutto è un autore vedere che tipo che di insetti, eccetera, che gli insetti sono decine di migliaia e soprattutto noi trascuriamo moltissimo il fatto che questi insetti rappresentano un meccanismo biologico importantissimo per tutta l'agricoltura, ma anche per lo stomaco umano, cioè sono tutti meccanismi intrecciati e la sparizione degli insetti non è come la sparizione di uno stupido animale in Africa, no? È la sparizione di una biota, cioè di una parte biologica,
scherziamo,
meccanismo
certo.
Biologico che ci riguarda direttamente.
Assolutamente.
Ecco, quindi vorrei sottolinearlo perché questi dati sono molto chiari per quello che dicono, ma nascondono un po' la portata del fenomeno complessivo. Poi c'è un'altra cosa ancora che volevo citare, la sabbia. Cioè la sabbia ha un problema perché La sabbia è quella che conosciamo, che sta sulle rive del mare, sui lungo i fiumi, insomma, quella cosa lì. Viene molto usata nella produzione di cemento, asfalto, vetro e chip di silicio. Quindi sembra una cosa un po' strana, poco importante, eccetera, invece dal punto di vista industriale è estremamente importante. Il problema è cosa, come nasce? Nasce che dal fatto che sta finendo, cioè c'è tutto un sistema in gran parte illegale di raccolta della sabbia in genere in paesi africani o in paesi lontani, non si fa molto nei paesi occidentali industriali, però la sabbia che usiamo è quella lì e questa sabbia viene raccolta e usata dall'industria in misura rapidamente crescente. Quindi la previsione che fa questa ricerca dice nel 2060, quindi non così lontano, una quarantina d'anni, il suo consumo potrebbe essere aumentato del 45%. Quindi già adesso è come dire, costosa, rara, difficile da ottenere, eccetera, eccetera, tanto che dà luogo a meccanismi anche illegali. E però chi sta preoccupandosi di questo problema? Mentre bisognerebbe occuparsene subito, no? Colleghiamo anche questo a quello, al lavoro che volevano fare in Egitto, cioè se ne sono tutti meccanismi apparentemente lontani, ma che poi in realtà sono collegati.
Va bene, quindi facciamo, siamo arrivati, diciamo, a un'altra pausa musicale. Vi propongo Small Talk di Courtney Barnett e ci vediamo subito dopo qui in voce.
Do you have any siblings? I got a brother, Blake. He's 4 years older than me, and I guess he always will be. Yeah, he's clever and he's got a cool girlfriend. Oh, but wait, now that they're engaged, so I hope they have kids so I can be a cool auntie. Yeah, I'm waiting here for.
Looking
Questa era Courtney Barnett, Small Talk, che ci ha fatto ballare qui in regia. Ci siamo presi anche noi una pausa, speriamo sia piaciuta anche a voi la canzone. Del resto stiamo parlando di temi abbastanza tosti, ci voleva un po' di momento di pausa per ritemprarsi un attimo, ma torniamo subito nel vivo qui a Entropia Massima con Economia e Ambiente e vediamo che altro ci ha preparato Alberto per questo gran finale.
Allora, in questa terza parte cambiamo ottica, nel senso che ho fatto un elenco di attività economiche, quindi di tipo capitalistico, che incidono sul clima. Quindi in sostanza ho cercato di evidenziare i meccanismi economici che noi dovremmo guardare con forte sospetto, oltre ad abbatterli, ma insomma dovremmo sapere perché li abbattiamo in questo momento. Allora, la prima notizia l'ho riportata come l'ho trovata e sicuramente non capisco bene che cosa significa, però mi è sembrata importante. La notizia diceva: 22 volontari olandesi in buona salute. Gli hanno fatto l'analisi del sangue, quindi non erano malati, erano normali ragazzi. Hanno fatto questa analisi del sangue e si sono trovate tracce di plastica nel sangue. Presenti molecole di stirene, cioè le di polistirolo, di dimetil tereftalato, che è quello che forma il PET. Mentre non sono state rinvenute tracce di polipropilene. Allora, io intuisco la portata di questo discorso. Ovviamente 18 volontari sono troppo, 22 volontari sono troppo pochi, eccetera, eccetera. Però stiamo in Olanda, paese abbastanza civilizzato, tra virgolette, eppure la plastica gira evidentemente e va nel sangue. Questo finora noi avevamo pensato sempre alla plastica nello stomaco, nel mangiare, insomma cioè un po' dall'esterno. Trovarla nel sangue è un salto.
Certo,
ripeto,
certo che
io
lo è.
Non essendo né un medico né
chiaro,
uno scienziato non
però
capisco bene la portata, però e segnalo questo fatto, spero che ne facciano altre, eccetera, eccetera, e quindi ci ho tenuto a tirare fuori questa cosa. Plastica nel sangue, cioè particelle di plastica. E poi bisognerebbe spiegare perché le prime due forme di plastica ci sono, mentre i polipropilene.
Questo è interessante, cioè, considerando anche l'uso che se ne fa di polipropilene,
cioè, perché non sta
perché,
nel
non,
sangue,
perché cioè, non è arrivato nel sangue, certo, cioè, sono tutti
questo
studi.
Non c'era niente, nessuna spiegazione di questo tipo, però è un flash che mi sembrava però importante da sottolineare. Poi, tra il 1980 e il 2018, le emissioni di ammoniaca del settore agricolo sono aumentate del 78%, ripeto, dal 1980 al 2018, 78%, quindi un solo prodotto usato per fertilizzante, eccetera, eccetera, è aumentato del 78%. Questa sostanza è un composto dell'azoto che si trova nei fertilizzanti usati, grano, mais e riso, ma anche nell'allevamento di bestiame, cioè bovini, polli, maiali e capre, eccetera. E questo gesto che sto facendo significa che è il tipo di fertilizzante a basso costo che ci ha venduto la Russia prima della guerra con l'Ucraina e ci ha venduto contemporaneamente un buon fertilizzante, tra virgolette, dannoso. Ecco, quindi questo richiede quindi tutto un altro discorso complesso, però dobbiamo anche imparare un po' a leggere quello che ci raccontano i giornali. Ripeto, è quello che è usato per grano, mais e riso. I giornali sono pieni del grano in questo momento, eccetera. Allora, secondo l'OMS, cioè l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il 99% della popolazione mondiale respira aria inquinata.
99?
Sì, noi siamo quindi in buona compagnia, evidentemente i livelli possono essere diversi, e quindi significa particolato fine, PM10, biossido di azoto, che è a sua volta anche un potente gas serra, quindi inquina i nostri polmoni e poi inquina l'atmosfera. Poi ci sono, questo c'era un lungo articolo che però ho un po' sintetizzato, le pale eoliche sono ostacolate, in particolare dagli enti locali, anche in Italia, spesso in base a informazioni false, cioè si dicono che possono crollare, si dicono che possono esplodere, insomma si dicono un sacco di baggianate che però aiutano tutti i comuni che cercano di mantenere sano l'ambiente, eccetera, a scapito della salute dei cittadini. Questo non significa che bisogna mettere pale eoliche sul crinale di tutte le montagne. Sto soltanto dicendo che con le dovute riserve e con le dovute precauzioni bisognerebbe moltiplicare le pale eoliche. Poi,
quando qualcosa viene criticato a sproposito, si accende un, insomma, piccolo, no, sotto un piccolo allarme. C'è sempre perché qualcosa. Mi devi dire, no, questa cosa non vera? Che motivo hai di dirmela?
Esatto, esatto. Allora, secondo l'organizzazione, questo l'OAA, che è l'associazione degli Stati, la istituzione degli Stati Uniti che si occupa del cambiamento climatico, nel 2021 le emissioni di metano sono aumentate di 17 parti per miliardo rispetto al 2020. C'è quella sigla che trovate dopo metano PPB, è parti per milione, cioè per miliardo, in un anno. Quindi è l'incremento maggiore dal 1983, che era l'anno di inizio delle rilevazioni. Quindi il segnale che c'è in questo numeretto è che le emissioni di metano, che è un gas serra più potente della CO2,
40 volte più potente,
qualcuno dice 80, perché no, ma perché c'è un motivo, perché bisogna fare il calcolo su 20 anni, perché il metano ha un tempo di assorbimento inferiore a quello della CO2, mentre la CO2 ci mette 10 anni a salire in altezza, e quindi come dire, il calcolo deve essere tarato, non si può prendere la cifra di per sé, però è molto potente. Il calcolo infatti per il metano è tra il 21% fino all'84% rispetto alla CO2. Però il dato importante è quello dell'aumento in un anno, cioè 17 parti per miliardo è una cifra molto rilevante in un anno di aumento. In genere, so, le rilevazioni della CO2 dicono 2 parti per milione, cioè sono molto più, questo invece è stato 17. Poi
il dato importante è che sia avvenuto in un solo anno, no? Questo incremento, esatto. E soprattutto che non si registrava dall'82, esatto, in poi, questa, esatto, è la cosa importante, perché il valore assoluto naturalmente interessa meno, no? Il fatto che sia per miliardo piuttosto che per milione è semplicemente dovuto alla diversa misurazione dei due gas.
Esatto. Poi ci si chiama NAC, questa è una sigla che dovete imparare, Natural Asset Company, che sono tutti tentativi, sono dei, come dire, dei prodotti di borsa, che sono, questo NAC è il più recente tentativo di quotare in borsa gli ecosistemi, in particolare l'acqua. E questo è un discorso che è già stato denunciato anche sui giornali, devo dire, e però sta andando avanti anche sulle borse italiane. E quindi che cosa sta succedendo delle risorse idriche italiane, che è un problema che apparentemente è enorme, ma sostanzialmente lo è. Poi ho delle cifre molto interessanti su quanti settori, quanti sussidi vengono dati alle imprese che producono o distribuiscono combustibili fossili in 52 paesi industriali o emergenti, quindi il nucleo forte, portante dell'industria fossile. La media annua di questi sussidi è stata calcolata in 555 miliardi di dollari dal 2017 al 2019. Ripeto, 555 miliardi di dollari di sussidi dal 2017 al 2019, due anni, che sono calati a 345 nel 2020 per la riduzione del prezzo del petrolio e il calo dei consumi durante la pandemia. Però il Fondo Monetario contemporaneamente ha adottato un diverso metodo di calcolo. Quindi ha calcolato i sussidi impliciti e i sussidi espliciti, cioè li ha divisi. Il calcolo, le cifre precedenti sono praticamente i sussidi espliciti, cioè spiegati, fatti conoscere, discussi in Parlamento, non so, sono evidenti. Mentre il Fondo Monetario dice state attenti perché i sussidi impliciti sono arrivati a 5.900 miliardi di dollari nel 2020, cioè 10 volte di più di quelli impliciti, perché nel totale, impliciti più impliciti, quelli impliciti sono il 92% del totale. E impliciti significa che sono molto difficili da riconoscere, non tutti ma molti sì, perché sono esoneri, favoritismi, ci sono una serie di cose, alcune le abbiamo concesse di recente al petrolio, eccetera. Quindi questo dato è particolarmente importante e soprattutto la guerra sta peggiorando questo fenomeno, cioè i sussidi impliciti sono in crescita rapida, oltre a essere già 10 volte quelli precedenti. È abbastanza chiaro? Perché la guerra, perché contemporaneamente in questo momento noi stiamo denunciando l'ENI per i danni ambientali, però aumentiamo i guadagni che l'ENI sta facendo, perché invece di ridurre i consumi di petrolio, i consumi del suo petrolio sono aumentati. E non so se tutti si sono accorti che tutti i viaggi che ha fatto Di Maio in Africa, dall'Algeria fino al Mozambico, c'era sempre De Scalzi, cioè il segretario generale dell'ENI, con lui. Quindi erano tutti i posti dove l'ENI già prelevava del petrolio e sono andati insieme a cercare di averne di più. È chiaro che c'è una motivazione, come dire, accettabilissima, nel senso che altrimenti continuiamo a essere fortemente dipendenti dalla Russia anche per il petrolio. Però, come dire, stiamo finanziando ulteriormente, facendo fare profitti ulteriori all'ENI, con tutto ciò che questo significa in termini ambientali. Credo è chiaro, mi sembra, il discorso. Poi c'è un altro dato, sempre relativo alle imprese fossili. Le 60 maggiori banche hanno concesso 4.600 miliardi di dollari alle imprese fossili. Crediti, non prestiti, quindi non, poi li devono restituire, che è diverso dai dalle erogazioni governative. Però sono 4.600 miliardi, cioè vuol dire che tutte le 60 maggiori... L'articolo dove cui ho preso questo dato c'ha la lista delle banche in inglese, quindi insomma se qualcuno è curioso c'è la lista delle 60 banche. Mentre viene sottolineato il fatto che le imprese non sono solo quelle che fanno commercio di petrolio, importazione, esportazione, cioè vendita, ma sono anche quelli che lo trasformano o che fanno lavorazioni intermedie. Quindi le imprese fossili non sono solo le 5, 7, 30 grandi multinazionali, ci sono anche un complesso di industrie minori che però sono all'interno del settore fossile, che però noi nelle nostre analisi politiche in genere trascuriamo. In Amazzonia è interessante che Bolsonaro, cioè l'illustre presidente, sta cercando di far approvare 5 leggi che daranno il colpo di grazia all'Amazzonia appena approvate. La prima di queste chiede alle popolazioni indigene che vivono in Amazzonia di dimostrare che loro avevano dei titoli concessi dallo Stato più di 30 anni fa. Ora è abbastanza chiaro che molte delle popolazioni, circa l'8% delle popolazioni indigene, sarà semplicemente cacciato via dai territori dove abita solo perché non è in grado di fornire la documentazione ufficiale. Quindi questa legge è una legge pericolosissima che però sta per essere approvata. E poi ce ne sono delle altre quattro, sono alcune favoriscono le ricerche dell'oro e di altri minerali e permettono l'uso incontrollato di pesticidi dentro l'Amazzonia, cioè per le coltivazioni all'interno della zona amazzonica, che è esattamente il contrario, cioè i pesticidi non dovrebbero neanche farsi vedere da quelle parti. Ecco, poi in Australia del Nord negli ultimi 35 anni, c'è un ultimo dato sempre per l'Amazzonia, perché la deforestazione dell'Amazzonia per investimenti, strade, perforazioni, cioè per tutto quello che viene fatto, ha raggiunto livelli mai registrati nei mesi di aprile. Sono stati distrutti 1012 chilometri quadrati di foresta in un mese. Poi, Australia del Nord. Negli ultimi 35 anni è raddoppiata la mortalità degli alberi, dovuta in gran parte alla perdita di umidità dovuta al riscaldamento del pianeta. Qui ho un po' sintetizzato perché era un intero articolo ovviamente, in cui faceva notare che questo riscaldamento globale, quando poi entra in una foresta, riduce l'umidità e gli alberi riescono a crescere meno, muoiono prima perché non hanno abbastanza umidità. Ecco, questo è un meccanismo complesso evidentemente da studiare eccetera, ma che è pericolosissimo. Quindi ogni volta che parliamo di riscaldamento globale ci sono un insieme di conseguenze di questo tipo di cui molte volte non siamo coscienti. Poi c'è uno studio che riguarda il tempo di vita dei metalli, 61 metalli, e spiega a quelli che hanno un tempo di vita di 2 secoli, quelli molto più, quelli che si perdono addirittura, tipo il mercurio nel momento in cui lo tiri fuori dai giacimenti, gran parte si dissolve inquinando e si perde però in quanto metallo, cioè in quanto materia prima. E quindi questo articolo è molto interessante per questo motivo, per cui fa capire che ogni volta che si estrae una materia prima bisognerebbe tener conto,
ci sono le perdite,
del tempo di riutilizzo. Poi un'ultima cosa, se siamo in...
Sì, dai, l'ultima cosa assolutamente.
C'è uno studio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e dell'Organizzazione Mondiale del Lavoro, realizzata prima della pandemia e presentata nel 2021. Questa ricerca sosteneva che ogni anno in tutto il mondo 745.000 persone muoiono a causa del troppo lavoro. Cioè, questo è, mi è sembrato particolarmente importante perché è un fattore che non si tiene mai presente, mentre queste due organizzazioni mondiali hanno cominciato a rendersi conto che c'è questo fattore, per cui non si muore soltanto per gli incidenti, non si muore soltanto perché mancano i posti di lavoro, ma c'è anche il fatto che, specialmente durante la pandemia, poi tutte le persone che erano malate o si davano malate o facevano il lavoro part-time a casa hanno aumentato il carico di lavoro di quelli rimasti in ufficio. Può sembrare una sciocchezza, ma stiamo parlando di milioni di persone, e quindi è possibile che questi dati rilevati prima della pandemia siano ulteriormente peggiorati durante la pandemia. Quindi per stanchezza da eccessivo lavoro.
Non facciamo fatica a crederlo.
Diciamo. Com'è?
Non facciamo tanta fatica a crederlo, quindi è un dato assolutamente vero.
Sì, però finora io in Italia non sono mai parlato da questo punto di vista. Bene, poi c'ho un'ultima cosa prima che ci salutiamo, perché poi te la lascio. Cioè, io ho raccolto 3 fonti di suggerimenti a costo zero per risparmiare l'energia. Cioè, credo che sia un imperativo in questa fase storica, però politicamente bisognerebbe maturare bene questo passaggio, perché li ha dati l'Agenzia Internazionale per l'Energia e ci sono 9 punti. Poi Severnini sul il pianeta del 30 marzo del Corriere della Sera, un supplemento sul clima del Corriere della Sera, tira fuori altri criteri che sono 10 sono. E poi infine c'è questo libro che ho da poco trovato, che contiene, il titolo è Io salvo il pianeta, e dentro ci sono 101 suggerimenti per attività a livello familiare, personale, insomma, cioè ne sono suggerimenti alla portata di tutti. Per ogni pagina c'è da una parte la descrizione del suggerimento e dall'altra ci sono tutti i dati statistici che servono per capire i danni e gli effetti del motivo per cui si è arrivati a quel suggerimento. Non so se è chiaro. Quindi è un libretto prezioso, il suo titolo è Io salvo il pianeta, l'autore è Caroselli e Costa, e sono 100 più 1 buone azioni quotidiane che si possono fare per la Terra. Questo e si trova anche in edicola.
Anche in edicola, perfetto.
Questo,
così.
Quindi se qualcuno gli vuol dare un'occhiata, può.
L'ho scorso un po' durante le pause, effettivamente interessante, è fatto bene con le spiegazioni, quindi, consiglio per consiglio, scheda per scheda, diciamo che molte di queste cose noi sono chiaramente già note, altre forse meno, quindi vale la pena avercele tutte insieme in un unico testo.
Sì, no, non c'è niente di particolarmente stimolante, però sente uno tutti insieme.
È uno strumento.
Che significa che, insomma, se vogliamo realmente impegnarci, abbiamo uno strumento.
Certo. Bene, allora abbiamo fatto un po' più tardi del solito stasera e quindi siamo adesso in chiusura. Salutiamo chi ci ha ascoltato, in particolare dal carcere, e salutiamo comunque tutti e tutte e diamo appuntamento per venerdì 3 giugno al Forte Prenestino. Alle 11 ci sarà il concerto dei Pankow a sostegno di Radio Onda Rossa. Questo naturalmente fa parte delle tante iniziative che stiamo facendo per finanziare la nostra radio, che non campa d'aria. Ancora è possibile radioabbonarsi andando sul sito, partecipate comunque alle nostre iniziative. Da poco abbiamo concluso anche la nostra 3 giorni di festa, siete venuti in tanti e tante, ci ha fatto molto piacere, ma non finisce qui, avremo tante altre occasioni per vederci, la prima delle quali proprio venerdì 3 giugno al Forte Prenestino, concerto dei Pankow. Bene, entropia massima quindi si conclude per questo lunedì, appuntamento al prossimo lunedì, vi lascio alla sigla.